Sí.
Abbiamo accennato nella precedente meditazione quello che a sua volta Don Lamera ci ha detto stamattina della necessità di mantenere il contatto continuo con il Signore. Questo contatto si tiene unicamente con quella che chiamiamo la preghiera, la quale preghiera ha diverse espressioni e ognuno ha il suo modo di pregare. Ma se andiamo a stringere il nocciolo della preghiera, non è altro che quello di cui già Don Lamera ci ha accennato, lasciandoci e invitandoci a stare davanti al Signore, è quello di stare con amore davanti a Dio. Anche tra le persone ci sono diversi rapporti. Rapporti di lavoro, rapporti di dipendenza, rapporti di affari, eccetera, e anche rapporti di amore. Ebbene, la preghiera non è altro che il rapporto nostro e suo, e quindi vicendevole, il vicendevole rapporto di amore. Che ognuno poi esprime a secondo delle proprie capacità, eccetera. Allora, prima definizione è un rapporto di amore con Dio. Però c'è un detto che dice: non si può amare quello che non si conosce. D'altra parte, anche voi, prima di sposarvi, vi siete voluti conoscere. Bisogna conoscersi. Non si può amare Dio e neppure accogliere il suo amore, creare un rapporto reciproco se non ci si conosce. Ora, il Signore ci conosce benissimo, Lui non ha difficoltà. Siamo noi però che dobbiamo conoscere il Signore. Per cui il rapporto con Lui diventa tanto più profondo quanto più lo conosciamo, e conoscendolo scopriamo di essere immensamente amati da Lui. Ecco perché anche i sacramenti ai quali ci accostiamo e che celebriamo devono essere sempre preceduti dalla parola di Dio, perché è la sua parola che ci fa scoprire l'amore, che ci fa scoprire le meraviglie che sa fare e che ci fa comprendere il significato del gesto, eccetera. Poi il gesto diventa efficace, e come tra persone. Prima di fare un gesto di affetto, di amore verso l'altro, bisogna conoscersi, bisogna intendersi, bisogna un po' dialogare, bisogna dire qualche cosa, perché se non ci si conosce neppure, che cosa volete esprimere? Il gesto segue il dialogo. Ogni sacramento è il gesto di amore di Dio. L'amore è vero, è spirituale, però per esprimerlo ha bisogno di segni e di gesti. L'amore che Dio ha nei nostri confronti, come ce lo esprime? Primieramente attraverso i sacramenti, che non sono cose che si fanno o che si amministrano, ma principalmente sono gesti di amore del Signore. Ma perché siano da me recepiti come gesti di amore, quindi accettati, a cuore aperto e che quindi producono in me il dono della grazia, l'efficacia di questo amore, e siano, e questo gesto sia fecondo in me e mi faccia crescere, mi migliori e mi santifichi, bisogna che prima sia in un rapporto di dialogo con il Signore, ascoltando Lui ed eventualmente rispondendo, allora sono pronto a ricevere il sacramento. Altrimenti diventano segni magici. Invece devono essere gesti consapevoli. Questo vale per ogni sacramento. Questo vale per la celebrazione eucaristica, che è preceduta dall'ascolto della parola e dall'omelia. Questo vale per le nostre confessioni, e ci è stato detto che quella che facciamo questi giorni deve essere la più bella confessione dell'anno. Perché? Perché è stata preceduta da un maggior rapporto di amore con il Signore, un maggior ascolto, e allora riusciamo meglio a recepire e comprendere questo suo gesto, e ci porta più grazia. Dunque la preghiera, un rapporto di amore che diventa questo rapporto tanto più profondo quanto più scopriamo di essere amati dal Signore. E quanto più si approfondisce, tanto più non si può fare a meno di Lui. Si ha sete della sua presenza, si moltiplicano gli incontri con Lui. Questo avviene anche sul piano umano. Quanto più si conosce una persona, tanto più la si ama, tanto più si desidera stare insieme, tanto più si fanno invenzioni per poter riuscire a stare insieme. E il rapporto si approfondisce tanto più quanto più c'è il vero dialogo. E allora subito scopriamo che la preghiera non è tanto una cantilena di formule, anche se fanno parte della preghiera, ma soprattutto se è dialogo è ascolto. Chi per primo deve parlare è Lui, il Signore. Perché noi cosa possiamo dirvi? Che novità ci abbiamo noi? Siamo così limitati. Lui invece ha da farci vedere e dire tante cose. E Lui è il primo che parla e io ascolto. Di conseguenza mi verrà spontanea anche una risposta. Ecco allora il dialogo. E di che cosa si dialoga con il Signore in preghiera? Una parte preponderante di questo dialogo è quello che viene istintivo in noi e che chiamiamo così, è l'atteggiamento di colui che si sente povero. Perché davanti alla ricchezza, grandezza, immensità, eternità, infinità di Dio, misericordia di Dio, amore incommensurabile di Dio, e noi ci sentiamo niente. E chi sono io, Signore, davanti a Te? Mi sento poverissimo, miserevole. E qual è l'atteggiamento del povero? È quello di chiedere quello di cui è sprovvisto. Ecco perché in effetti a questo tipo di preghiera tutti ci arrivano. Perché tutti si sentono bisognosi di qualche cosa. Anche se la fede è molto limitata e appena c'è una sfumatura di conoscenza di Dio, purtuttavia istintivamente ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di Lui. E a questo tipo di preghiera, preghiera di domanda, di richiesta, Ci arrivano tutti. Ovviamente ci sono tante cose da chiedere e potremmo fare anche una graduatoria di cose da chiedere. Ecco già che cominciano le divergenze. A secondo del livello di fede e di cammino spirituale nel quale siamo arrivati, varia anche il tipo di domanda che si fa a Dio. Tutti certamente chiedono grazie che colmino la povertà materiale. Fin qui ci arrivano tutti. Quando una persona va in un santuario, accende una candela, va a fare una preghiera, fa celebrare una messa, il più delle volte è sempre per ottenere beni di carattere materiale, i cosiddetti beni della redenzione, e che pure dobbiamo chiedere. È il primo gradino. In questo gradino fanno parte tutte quelle cose che può essere la salute, e può essere la promozione di un figlio, e può essere il trovare un posto di lavoro, e può essere... A mano che si cresce nella vita spirituale, senza rinnegare questo tipo di richiesta, però cominciamo a dialogare con Dio e a chiedere anche qualche altra cosa. E innanzitutto la richiesta di perdono, perché ci accorgiamo che il peccato ci ha impoverito, che con il peccato abbiamo impoverito gli altri, e allora ci viene spontaneo dire: Signore, abbi pietà di me, Signore, perdonami, Signore, ho sbagliato, perdonami. È già un passo avanti. Questo tipo di preghiera è la forma più umile, e a questa, come ho detto prima, tutti possono arrivarci. Qui può sorgere una obiezione. Voi ci insegnate che bisogna sempre pregare, che bisogna affidarsi alla preghiera, che quando non sappiamo risolvere certe situazioni dobbiamo chiedere a Dio la grazia e la forza. Ma educando così, non abituiamo al disimpegno? Ma dobbiamo anche impegnarci perché le cose vadano bene, altro che pregare. Sì, pregare per la pace nel mondo. Facciamo qualche cosa per la pace. E allora ecco, si organizzano marce della pace, tavole rotonde sulla pace. È quello che dobbiamo fare. Sì, la preghiera. Non è un evadere dalle proprie responsabilità se noi ci rifugiamo nella preghiera per chiedere le grazie, quando invece se noi ci impegnassimo di più quelle cose ce le avremmo? È una obiezione che qualche volta sentiamo. Certo, invece che accendere una candela, dovremmo dire allo studente: ma studia di più se vuoi essere promosso, che veramente diventerebbe un fatto meccanico e magico, e andremo fuori di quello che è il pensiero di Dio, E non impegnarci noi e pretendere da Dio che aiuti. Certamente no. Le due cose si completano, sono complementari, si intersecano. Da una parte la preghiera, dall'altra l'impegno. Ci vuole l'una cosa e l'altra. Dobbiamo pregare e chiedere a Dio tutte le grazie e tutti i beni che ci sono necessari, come se tutto dipendesse da Lui. Ma nello stesso tempo siamo chiamati a impegnarci sino in fondo, a costo di ogni sacrificio, fare tutta la nostra parte come se solo e tutto dipendesse da noi. Solo così la preghiera diventa efficace e otteniamo. Se pregassimo solo e non ci impegnassimo, sarebbe un tentare Dio. E Dio non può accontentarci perché deve fare il suo dovere. E quindi deve educarci bene, deve educarci l'impegno. Ma anche se ci impegnassimo noi contando su noi stessi, faremo fallimento. Perché da soli non combiniamo proprio niente senza di Lui. Senza il suo spirito creatore per le cose materiali e vivificatore per le cose spirituali. Il punto di contatto delle due azioni, quella di Dio che interviene a sopperire le nostre debolezze, le nostre povertà, a darci quello di cui abbiamo bisogno. L'azione di Dio e il nostro impegno dall'altra parte che si incontrano, si intersecano, come questo avviene è misterioso. Questo lo conosce solo il Signore. Ma la fede ci dà questa certezza che quando le due azioni si incontrano e si intersecano, il miracolo c'è, la grazia c'è. Perché? Perché la grazia lavora nel cuore di chi prega e lo trasforma. Sì, è vero. Nella obiezione di prima si diceva, ma piuttosto che pregare per la pace, diamoci da fare per la pace. Dobbiamo far sì che le due cose si completino. Allora, cosa avviene misteriosamente? Che nel mentre io prego per la pace e chiedo a Dio la pace, io mettendomi in questo contatto con Dio, che è la pace per eccellenza, io da Lui ottengo il dono della pace. Lui me lo trasmette. E nel mentre che me lo trasmette, io ricevo la capacità a mia volta di ritrasmetterla. E allora i miei comportamenti successivi saranno più in consonanza con la pace, perché io ho chiesto la pace, voglio la pace, Lui mi dà la grazia per avere la pace dentro di me. Ma quando ho la pace dentro di me, diventerò uno che persegue la pace, che porta la pace, che porta la serenità. Se io faccio senza Dio, non porto la serenità, ma se ho Lui in pienezza dentro, lo porterò anche fuori. Certo, mi impegno. Mi impegno a creare l'unità di cui avevamo parlato stamattina, ieri sera, mi impegno a portare la carità. Sarà un uomo di carità, sarà un uomo di unità, sarà un uomo di comunione, perché ce l'ho con Dio. E questo mi spinge a esserlo con gli altri e la porto agli altri. Se prego, ad esempio, per la pace, Dio mi dà tanta lucidità, coraggio e forza per diventare pacifico, beati pacifici, cioè costruttore di pace. E d'altra parte, quando ci si è messi dalla parte di Dio, e con la preghiera ci mettiamo dalla parte di Dio, noi acquistiamo la forza di Dio, le qualità di Dio. Allora posso capire San Paolo che mi dice: tutto posso in colui che mi dà forza. con Dio tutto è possibile. Ecco allora che posso compiere anche miracoli. Con Dio posso tutto, ma con Lui e con il mio impegno. Quando si prega, accade sempre qualcosa. Mai la preghiera va a vuoto. Però quello che accade non sempre lo conosco. Anzi, il più delle volte non lo vedo affatto. È un mistero che conosce Dio. Qualche cosa in me e negli altri capita, perché lo Spirito Santo è all'opera, perché io non gli pongo ostacoli. Se sono lì a chiedere, vuol dire che ho le braccia aperte, dunque lui può operare, io non glielo impedisco, non mi chiudo, non conto su me, mi apro a lui. Lui è libero e opera, e non può che operare in bene per me e per gli altri. Come? Questo non lo sappiamo, ma non l'ho visto. Non sempre si vede, ma chi prega sempre ottiene grazie e miracoli. E allora a questo punto potremmo risentire quelle parole del Vangelo che leggiamo in Mattia nel discorso della montagna, che tante volte abbiamo sentito e che vogliamo risentire durante gli esercizi. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Infatti chi chiede riceve, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. C'è forse un uomo fra voi che se suo figlio gli chiede un pane, gli darà un sasso? Oppure se gli chiede un pesce, gli darà un serpente? Se dunque voi, anche se cattivi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quanti gliene fanno richiesta. Questa è la nuovissima versione, in quella della CEI. A questo punto c'è: quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ma è la stessa cosa. Perché lo Spirito Santo ci dà solo le cose buone. Sui due piani, sia della creazione, vieni creatore, vieni spirito creatore, e sia sul piano del... Intanto interessante, perché se non c'avevo, non lo sapevo neanche io, non ho mai notato quella differenza di motivi. E bene, adesso ne faccio uso. Lo Spirito Santo sempre ascolta, chiedete e otterrete. E quindi guai a pensare che la preghiera sia inutile o non ascoltata. Non vedrò il risultato. Non sperimenterò il risultato, forse non ottengo a mio modo di vedere, proprio come vorrei io. Ma quante volte anche i figlioli chiedono e gli accontentate, ma non a modo loro, magari in un'altra maniera, perché magari capite che è meglio in un'altra maniera. Ma certamente quello che si chiede, o in un modo o in un altro, o in una forma o in un'altra, o prima o poi, o che lo veda o che non lo veda, o a mio vantaggio immediato, o a vantaggio di qualche d'un altro, e certamente si ottiene. Purché il tutto sia secondo il disegno d'amore del Signore. È qui il punto. E qui il punto. Senti, cara mamma, tu che hai i bambini piccoli e che vogliono i giocattoli, ed è giusto che abbiano i giocattoli i piccoli, ma i piccoli non sanno discernere quale giocattolo sia utile, buono per lui e quale invece possa essere anche pericoloso. Il bimbo che vede te mamma avere in mano un attrezzo tagliente, ipotesi, e stai lavorando in cucina, stai pelando le patate, adesso ci sono tipi nuovi, dico che forse fanno meno male, ma comunque un coltello ben tagliente, eccetera, e quel bimbo si innamora di quel coltello e lo vuole, e si mette a piangere perché lo vuole. E la mamma cerca sempre di accontentare il bambino, e se chiede una cosa gli darà, perché non lo vuol far piangere. Ma che cosa gli darà, il coltello? No. E il bambino vuole il coltello? No, non glielo dà, cercherà un altro giocattolo, meno pericoloso, forse anche più bello, che magari in primo momento il bambino rifiuta, non vuole, e continua a fare il capriccio, che vuole quella, e pianga pure, dice, ma guarda, glielo dà, ma non quella, un altro. Il Signore fa proprio così. Noi qualche volta ci intestardiamo a volere certe cose. Lui sa benissimo nel suo disegno di amore che quelle cose per noi non sono utili, anzi possono essere anche dannose. Noi convinti che siano utili, niente da dire. Non le devi chiedere, certo che le devi chiedere. E il Signore ti accontenta, ma certo che ti accontenta, però non ti dà quello che tu hai chiesto, ti darà un'altra cosa, molto più utile per te. Sta a te vedere il dono di Dio in un'atmosfera di fede. E quindi di non avere una visuale molto ristretta, ma sì, più largo. Ma se tu ti metti in preghiera, in riflessione davanti a Dio, anche piangendo che non hai ottenuto quello che chiedevi, in preghiera ti accorgerai che il Signore ti ha voluto bene e che magari ti ha accontentato in altre forme e maniere, anche in maniera più lauta, ma ti ne devi accorgere. Se tu non ti metti in raccoglimento davanti a Lui, non te ne accorgerai, perché il suo amore lo scopri solo se stai in dialogo con Lui. Ma il Signore mi ha abbandonato, il Signore non pensa più a me, il Signore... Non puoi pensare questo. Dio si occupa di ognuno sempre e tutto è nelle sue mani. Quante volte nei salmi ripetiamo frasi analoghe, nelle tue mani la mia vita. E San Paolo, mi pare ai Romani, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E allora sempre contenti e sereni, dicendo il grazie a Dio anche quando il suo comportamento non combina proprio con il nostro. Dobbiamo fare un passo avanti nella fede e dobbiamo credere che come noi, per esprimere il nostro pensiero a una persona che sta lontano da noi, usiamo dei mezzi, usiamo ad esempio la penna, il foglio, la mano per esprimere sulla carta il nostro pensiero, usiamo la luce, se fosse oscuro me l'accendo, uso una busta, vado dal tabaccaio a comprare il francobollo, spedisco, uso delle poste, del portrait. Quante persone, cose e mezzi concorrono perché il mio pensiero raggiunga quella persona che è un po' lontano da me e che non so come raggiungerla. Quanti mezzi concorrono per questo bene che io voglio esprimere all'altro? Cosa leggiamo in San Paolo? Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e di coloro che Dio ama. Se sei una persona di preghiera, Se sei una persona che ama Dio e che ti fai amare da Lui e trovi il tempo di stare in questo rapporto con Lui, trovi il tempo di stare in silenzio davanti a Lui, sfogando a Lui ogni tua preoccupazione, ogni tuo problema, mettendo nelle sue mani. Devi credere fermamente che Dio ti dona il suo amore, servendosi di tante cose che convoglie in maniera tale che servono per il tuo bene. Di tutto il Signore si serve. Si serve di quella gioia e si serve anche di quel dolore. Si serve di quella lode che hai ricevuto da quella certa persona e si serve della calunnia che hai ricevuto da quell'altra persona. Ti serve dalla gratificazione, dalla riconoscenza di quella persona e ci serve dello sgarbo che ricevi dall'altra persona. Si serve della buona salute tuo, di qualcheduno di famiglia, di tutti di famiglia, e si serve anche della malattia, anche della morte di qualche membro caro. Il Signore si serve di tutto, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e tutto serve per farti vivere nella pace e nella gioia e farti crescere nella grazia. In altre parole, questo lo chiamiamo provvidenza. Questa è la provvidenza di Dio. Tutto quello che Dio fa è per il tuo bene. Però il modo di agire di Dio, di questa provvidenza, non sempre coincide con la nostra logica. E qui il problema. Ora, come si supera questo? In proporzione alla fede. Più fede ho e più riesco a superare. Ma come faccio a crescere nella fede? È la parola di Dio che mi fa crescere nella fede. Più sono in ascolto di Lui, della sua parola, e più io cresco nella fede e più rimango sereno in mezzo a tutte le prove, difficoltà di ogni genere che ci possono essere nella vita. Non che questo sia facile, non che questo sia bello, è anche sofferenza, è anche difficoltà, però è serenità, la certezza che Dio mi ama e mi ascolta sempre e non mi fa mancare niente perché io raggiunga il fine per cui mi ha creato, il paradiso. Ultimo pensiero e poi continueremo domani mattina. Ultimo pensiero in questa riflessione sulla preghiera di domanda. Che cosa chiedere allora a Dio? È tutto. Qualcuno dice, ma io non chiedo perché tanto il Signore lo sa di cosa ho bisogno, ma se me lo vuol dare me lo darà, altrimenti... Altri dicono, ah, io chiedo solo le cose spirituali perché le cose materiali poi io devo essere distaccato, non le devo chiedere. Altri invece chiedono solo le cose materiali perché le cose spirituali manco ci pensano. Altri chiedono le cose di cui hanno bisogno, ma di quello che già possiedono, dico quello non ho bisogno di chiedere, tanto ce l'ho. Qui l'errore. Tutto bisogna chiedere, perché tutto viene da Lui. E anche se ce l'abbiamo, dobbiamo continuare a chiedere perché ci rimanga. Noi siamo come colui che è vuoto di tutto, mani vuote, mani che si protendono a Dio per essere colmate di qualche cosa. Non chiedere soltanto quando si avverte il bisogno, ma prevenire la necessità. Non si deve andare dal medico e si va dal medico e si pensa alla propria salute solo quando siamo quasi agli estremi, ma ci vado appena mi accorgo di avere qualche malanno, anzi di più, faccio in modo che i malanni non ci siano. E mi nutro e mi curo perché non sia preso dai malanni. Devo prevenire. Io non vado da Dio a chiedere solo quando ho bisogno, ma vado da Dio sempre con le mani vuote. Signore, non ho niente, ho bisogno di tutto, ho bisogno di te, sul piano materiale, sul piano spirituale, sul piano dei miei rapporti con gli altri, sul piano del nostro rapporto di coppia, sul piano dei nostri rapporti con i figli. Signore, vedi che disastro che sono, vedi che ho bisogno di tutto, vedi. Ecco, questo è il dialogo con Lui. Quando ho scoperto che Lui mi ama, non ho timore anche di presentarmi nella mia povertà, perché so che Lui la riempie, la arricchisce. E dunque, che cosa chiedere? Certo che c'è una scaletta. Quando ho capito bene e chiaro il tutto, certo che prima di tutto chiedo le cose essenziali, le cose più importanti, le cose grandi, le cose spirituali, le cose che riguardano la salvezza, e quelle stanno al di sopra di tutto. È inutile che abbia le cose materiali se poi non ho la salvezza. Ma io preferisco non avere questo, ma avere la salvezza. Fare la scheda. Prima di tutto le cose spirituali. Chiedo di conoscere la volontà di Dio. Chiedo di conoscere la vocazione, il disegno di Dio su di me, sui figli, sugli altri che mi stanno a cuore. Chiedo la salvezza eterna, chiedo la santità della vita, chiedo lo Spirito Santo. E quando ho chiesto lo Spirito Santo ho chiesto tutto. E chiedo anche tutto il resto che mi può essere utile in questo mondo per raggiungere la salvezza. Certo, se è così nei disegni di Dio, Signore, ma sono pronto anche a non avere quello che ti chiedo, perché quello che io voglio unicamente è la salvezza e la santità. E questo sono sicuro che tu non me la neghi. Chiedete e otterrete, volete che un padre dia, tanto più il Signore concede quello che gli si chiede, il suo spirito, ecco, più o meno diceva così. Ecco, ci fermiamo qua, e quindi stasera avete tanto tempo, in questa preghiera silenziosa, di rettificare il modo di pregare, sia pure quello della richiesta, e di cominciare a richiedere in maniera nuova e in maniera più precisa.